credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Incontro al Signore risorto. Riflessioni del cardinale Carlo Maria Martini, proposte al microfono da Monia Parente e Rosario Tronnolone. Quindicesimo incontro. La preghiera di Gesù sulla croce.
Continuiamo la nostra riflessione sull'Apostolo Pietro che abbiamo cominciato nella scorsa puntata. L'abbiamo lasciato deluso, l'Apostolo ha perso la sua identità. Tuttavia, siccome è buono e sincero, e Gesù ha pregato per lui, Pietro non vuole abbandonare del tutto il Maestro e lo segue con amore, anche se molto avvilito. Continua a pensare cosa accadrà e in fondo spera ancora d'aiutarlo, di essergli utile. In questo stato d'animo, con sentimenti d'affetto più che con convinzione, va dietro a Gesù. Finalmente assistiamo all'esplodere della verità di Pietro, che si era già manifestata nella sua povertà al Getsemani. Qui cala a picco. È costretto a riconoscere pubblicamente la sua situazione di smarrimento totale. Nel Getsemani poteva ancora cavarsela con una certa gloria, ma ora sente con le sue stesse orecchie a che punto è arrivato. Consideriamo le domande che gli vengono poste. Una serva lo vede seduto al fuoco, lo guarda e dice: «Anche questi era con lui». Come sono belle le parole «con lui». Sono le stesse usate da Pietro, «con te». Ma egli nega, affermando «non lo conosco».
Com'è vera questa espressione, che sottolinea l'amarezza di Pietro, non però ciò che pensava. Quell'uomo mi ha deluso, non riesco a capirlo, non lo conosco più. Esse esprimono la paura e insieme la delusione, lo smarrimento. Non so più cosa dire di lui. Al versetto 58, la seconda pubblica umiliazione di Pietro. Un altro lo accusa, anche tu sei di loro.
Nel primo intervento è messo in questione il suo rapporto con Gesù. Nel secondo il suo rapporto con i discepoli. Risponde, pensando che gli altri siano fuggiti, «No, non lo sono». È persino incapace di riferirsi ai suoi amici, che forse stima diversi da sé in questo momento perché non sono presenti. Ha perso il senso del rapporto con il Signore e con la comunità dei fratelli. Nega l'uno, nega gli altri. Luca continua. Passata circa un'ora, che terribile ora. Pietro, cosa ti è successo in quel tempo? È stata l'ora più spaventosa della mia vita. Smarrito, mangiato dai rimorsi, dalla paura, dall'incapacità di riprendermi, dal non sapere cosa dovevo fare e chi ero.
Per lui devono essere risuonate come martellate nel cuore le parole che aveva precedentemente ascoltato. Vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Pietro è sconvolto da queste parole che vanno e vengono, turbinando in lui, e risente un altro insegnamento del Maestro. Quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi come discolparvi o che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire.
Con quale vergogna, invece, Pietro si accorge di essere entrato proprio in quella tentazione, preoccupato e confuso, preoccupato di sé, del proprio ruolo, di come doveva regolarsi nella vicenda, poiché toccava a lui salvare Gesù. Gesù che invece non aveva voluto lasciarsi salvare. In tale confusione e umiliazione leggiamo l'ultima domanda, la più insistente. In verità, dice uno che lo osserva dal fondo, anche questo era con lui, e anche lui un Galileo. Ma Pietro disse, «O uomo, non so quello che dici». Pietro si rivela al massimo. Luca usa la stessa espressione impiegata nel racconto della trasfigurazione a proposito delle tre tende. Egli non sapeva quel che diceva.
Pietro ha lasciato emergere la sua verità, ha lasciato venir fuori la sua povertà ed è arrivato al punto di non capirsi più. Gli è sfuggita completamente di mano la situazione. È smarrito, non sa cosa deve fare, cosa ci si aspetta da lui. L'unico sentimento che avverte è l'istinto di salvare la pelle, di non compromettersi e basta, dal momento che non c'è più niente che valga la pena di fare. Così, neppure il canto del gallo lo scuote. È la denuncia del peccato, però la denuncia fredda, tagliente, accusatrice, e l'apostolo non ne capisce il senso. E allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto. «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». E uscito, pianse amaramente.
Domandiamo a Pietro cosa ha capito in quel momento e perché lo sguardo di Gesù gli ha aperto gli occhi, rivelandogli la verità di tutta la situazione. Più o meno avrà pensato, «Lui muore per me, che sono un verme, un vile. Ecco la verità. Io volevo essere chissà chi, e adesso lui sta morendo per me. Povero uomo, è ridotto a non sapere chi sono. Mi hai vinto, Signore. Tu sei più buono di me. Credevo di farcela, di fare qualcosa per te, ma tu mi hai sopraffatto con la tua bontà. Vai a morire per me, di cui io stesso mi vergogno». La prima espressione della conversazione di Pietro era stata «Sta lontano da me, perché sono un uomo peccatore».
Ora si confronta con la carità del Signore e finalmente capisce che Lui lo ama e gli chiede di lasciarsi amare. A Pietro sono cadute le squame dagli occhi. Si accorge che aveva sempre rifiutato di lasciarsi amare. Aveva sempre rifiutato di lasciarsi salvare pienamente da Gesù e quindi non voleva che il Signore lo amasse del tutto. Ma la straordinaria grandezza di Gesù consiste proprio nel morire per Lui e Lui deve accettare questo amore, anche se incredibile. Com'è difficile lasciarsi amare davvero. Vorremmo sempre che qualcosa di noi non fosse legato a riconoscenza, mentre in realtà siamo debitori di tutto, perché Dio è il primo e ci salva totalmente con amore. La conclusione del cammino di Pietro è in Luca 24:34. Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone.
Cerchiamo, nella meditazione personale, di chiedere a Pietro quale differenza c'è stata tra lo sguardo di Gesù e l'apparizione del risorto. In fondo, già in quello sguardo aveva capito di essere amato infinitamente e tutto il resto gli si era chiarito. Gesù è amore, vita, Dio. La sua morte è morte per amore e non può non essere per la vita. Perciò la risurrezione era già compresa in quello sguardo accettato.
Cosa sente allora Pietro quando il risorto gli si fa presente? Possiamo immaginare che provi un'immensa gioia per Gesù. Ormai per Pietro è solo il Signore che conta, quindi la sua consolazione è la consolazione stessa di Gesù, consolazione che gli viene come rovesciata addosso, da cui è travolto, nella quale resta immerso. L'apertura a lasciarsi amare è accettazione senza limiti della consolazione del Signore nella risurrezione. Non quella consolazione preoccupata e affaticata che a volte ci sforziamo di raggiungere, bensì la consolazione di chi si è lasciato travolgere dal piano di Dio, che lo ha fatto proprio, per il quale la gloria di Cristo è la propria gloria. Chiediamo a Pietro di renderci partecipi della sua esperienza e del vero senso della croce.
Gesù, tu hai permesso che Pietro passasse per tante paure, così che risplendesse in lui la verità del Vangelo che doveva manifestare agli altri. Fa che anche noi ci lasciamo amare da te in tutte le nostre prove. Donaci di riconoscere la tua bontà, di lasciarci conquistare dalla tua croce per conoscerti come tu sei, cioè il Dio che ci ama, per poter con gioia partecipare alla tua gloria e proclamarla agli altri. Tu, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Nella seconda parte di questo nostro incontro riflettiamo sul tema della preghiera di Gesù sulla croce. Secondo il Vangelo di Luca, l'ultima parola di Gesù nella sua vita è una preghiera. Gesù muore pregando: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». È una preghiera che lui sa a memoria. Nel momento drammatico che sta vivendo non c'è evidentemente né tempo né modo di comporre preghiere, e rompono dal cuore quelle che gli sono più familiari, che gli stanno dentro come un grido. Quelle parole sono di un salmo. «In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, salvami». E poi «Mi affido alle tue mani, tu mi riscatti, Signore, Dio fedele».
I versetti del salmo che Gesù lascia emergere dal fondo del cuore e dalla memoria sono stati composti molti secoli prima di lui. Avrebbe potuto considerarli come preghiere lontane, scritte da uomini di un mondo diverso, di una mentalità, di una cultura diversa. Eppure, quel salmo così antico sulle labbra di Gesù diventa la sua preghiera, si identifica con la sua esperienza. È come se lo pronunciasse in quel momento perché è diventato espressivo della sua realtà. Di fronte alla morte, le parole più vere che Gesù sente il bisogno di pronunciare sono parole della Bibbia.
Anche noi abbiamo cercato di imparare durante il nostro itinerario a leggere noi stessi in quelle preghiere antiche pronunciate da altri molti secoli fa, a leggere la nostra esperienza e a vedere come attraverso di esse ci sentivamo capiti e interpretati. Abbiamo cercato di imparare che sono le parole giuste, perché dicono ciò che di più vero avevamo o abbiamo dentro. Dovremmo conservare come ricordo permanente che le preghiere bibliche sono scritte anche per noi. Pregando con quelle parole scritte tanti secoli fa, troviamo il modo di esprimerci più autenticamente. Sperimentiamo che Dio ce le ha messe dentro per poterci manifestare davanti a Lui e davanti agli uomini, perché con quelle parole diciamo ciò che in altro modo non riusciremmo a spiegare né a noi né agli altri. Gesù, che prega nel momento supremo della sua vita, ci insegna ad affidarci con la sua stessa preghiera alla parola di Dio.
Il salmo che Gesù proclama è una parola di fiducia totale. Gesù rende se stesso a Dio, compie un atto d'abbandono pieno al Padre. Quella che sta vivendo non è soltanto una situazione drammatica, è la situazione limite della morte. È una morte in totale, perfetta, amarissima solitudine. Il Vangelo ha cura di farci notare che nessuno intorno l'ha capito. E il racconto che introduce a quest'ultima parola di Gesù sottolinea fortemente che viene abbandonato da tutti. Le persone che avrebbero potuto capirlo, che avevano motivi per essergli almeno vicino, non lo sono. Il popolo sta a vedere, i capi lo scherniscono, i soldati lo beffeggiano, persino uno dei malfattori appesi alla croce lo insulta.
È drammatico vedere come queste persone, i capi, i soldati, i malfattori, rappresentano categorie che la pensano in maniera diversissima gli uni dagli altri, categorie nemiche tra loro, eppure nessuna di esse è con Gesù. Tutto sembra dirgli che è una morte assurda, che non serve a niente. È un gesto sbagliato e per questo nessuno lo sostiene. La solitudine che sperimenta non è soltanto quella di non essere capito, ma è la solitudine di essere deriso, schernito in ciò che gli sta più a cuore, la salvezza. Il ritornello di chi gli sta vicino e lo insulta è sempre uguale: salva te stesso, salva te stesso.
Questa parola chiave, ripetuta 3 volte, è proprio la parola chiave di tutta la predicazione e la missione di Gesù. È la parola che Luca ha addirittura preso come punto di riferimento di tutto il suo Vangelo. Luca presenta Gesù, che comincia il suo ministero pubblico a Nazaret nel capitolo 4, pronunciando, con una citazione della Scrittura, la parola di salvezza: «Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio». Con questo annuncio della salvezza si inaugura la missione di Gesù. E l'Evangelista chiude il suo secondo libro, gli Atti degli Apostoli, quasi a sigillo di tutto ciò che ha raccontato, ancora con la parola salvezza. La salvezza di Dio viene ora rivolta ai pagani.
È questa parola di salvezza che viene messa in questione proprio nel momento culminante, quando Gesù sta per morire. La gente gli dice: «Se veramente sei capace di salvare, comincia a salvare te stesso. Come puoi dare salvezza se non sai dare salvezza a te stesso?» L'argomento sembra evidente e irrefragabile. Se Gesù non sa salvarsi, non sarà neanche credibile. Gesù è solo ed è attaccato proprio nel cuore della sua missione: portare salvezza. Gli viene chiesto di usare del potere che dice di avere, di usarlo a suo favore. Se lo userà per scendere dalla croce, crederanno che è il Messia.
Ma Gesù non usa di questo potere. Se lo usasse, infatti, si farebbe garante di un Dio pagano, di un Dio detentore di potere e distributore di potere per accrescere il potere di ciascuno. Di un Dio che si serve del potere a proprio vantaggio e lo distribuisce perché ciascuno se ne serva a proprio vantaggio. Se scenderà dalla croce, gli crederanno. Ma crederanno a un Dio che fa comodo, a un'immagine sbagliata di Dio.
Gesù sceglie di non scendere dalla croce. È vero che in questo modo morirà solo e abbandonato. Avrà però testimoniato il Dio che dà la vita, il Dio a servizio dell'uomo. Avrà testimoniato il Dio che è amore. Ed ecco, in questo sfondo, il significato dell'ultima parola di Gesù. Si è trovato di fronte alla contestazione massima, definitiva, quella che riguarda la sua missione, alla quale vuole essere fedele fino in fondo. In questa solitudine, che esteriormente appare fallimento totale, Gesù reagisce esclamando: «Nelle tue mani, Padre, affido la mia vita». Così testimonia il Dio del Vangelo, il Dio della fede, il Dio a cui ci si affida a occhi chiusi, il Dio nel quale siamo invitati noi stessi a deporre la nostra vita, il nostro passato, il nostro presente e il nostro avvenire.
La domanda fondamentale che emerge da questa scena e da questa parola di Gesù è: a quale Dio credo? Al Dio da cui posso sperare un certo successo, una certa alleanza, di cui mi posso servire a mio vantaggio? Oppure credo al Dio che dà la vita se affido a Lui tutto me stesso, il mio progetto di vita e il mio futuro? Credo al Dio che mi saprà ridare la vita al centuplo, anche se l'evidenza sarà la morte, perché la certezza è la vita col risorto. Gesù l'ha detto nel Vangelo: chi perde la propria vita la troverà, ma chi invece vuol trovare la propria vita, vuol tenerla chiusa in se stesso, non si affida, la perderà.
C'è una seconda domanda. La mia preghiera è la preghiera dell'esigenza? Oppure è la preghiera dell'affidamento? Quando il Signore ci guida verso il culmine della preghiera, che è preghiera di affidamento, di consegna della nostra vita nelle sue mani, allora abbiamo raggiunto l'atteggiamento fondamentale, primario e sorgivo dell'esistenza, perché l'esistenza dell'uomo è affidarsi e sapersi fidare. Il bene che si fa nel mondo viene dal fatto che qualcuno va oltre il calcolo, oltre la misura, oltre la pura razionalità.
L'atteggiamento di morte, invece, è quello di un mondo che ha paura del futuro, che ha paura di dare la vita, e allora scende inesorabilmente verso un gusto progressivo di morte, verso un intristirsi di tutte le espressioni dell'esistenza. Così si spiegano tanti fatti che succedono intorno a noi, in una civiltà che ha perso il gusto di rischiare, di giocarsi nel futuro di Dio, di mettersi nelle mani del Padre. Gesù si affida. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. La sua preghiera esprime quell'abbandono filiale nel quale noi ritroviamo la verità di noi stessi e di cui non siamo capaci. Ne siamo capaci a volte nella nostra fantasia, ma quando siamo di fronte ad una realtà che chiede di fare davvero un salto, allora vediamo come la preghiera di Gesù è lontana da noi, rappresenta un ideale che non riusciamo a realizzare.
Preghiamo: Signore, non sono capace di dire quella parola di affidamento di Gesù. Dilla tu in me. Tu, Signore Gesù, che vivi in me con la pienezza del tuo spirito, pronuncia in me quella preghiera, mettila nel mio cuore. Fa che io sappia riconsiderare tutta la mia vita alla luce di questa preghiera, che sappia riconsiderare le mie attività, le cose per le quali sono chiamato, l'avvenire, la mia stessa scelta di vocazione e di impegno. Di fronte alla tua croce, o Signore, e alla potenza della tua risurrezione, sono sempre tanto povero, tanto mancante. Ti chiedo di imprimere nel mio cuore il tuo abbandono supremo, perché in esso hai davvero manifestato Dio.
Tu, o Signore, non ci hai voluto ingannare. Non hai voluto scendere dalla croce. E con la tua preghiera è incominciato a sorgere intorno a te il regno del Padre. Il centurione ha glorificato Dio. E le folle sono tornate percuotendosi il petto, convinte di trovarsi di fronte a qualcosa di straordinario, ad una realtà sconosciuta e nuova. Prima ancora di manifestarti nella gloria della risurrezione, ti sei manifestato mettendo nelle mani del Padre la tua vita. Aiutaci a capire che un'esistenza evangelica nella quale si manifesta l'abbandono al Padre è già presenza del Regno, è già manifestazione della vera potenza di Dio, non della potenza per proprio uso e strapotere, ma di quella di Dio che si mette a servizio.
Dalla preghiera passiamo così al servizio e al dono di noi stessi, perché queste preghiere sono atteggiamenti di vita, esperienza fondamentale di conversione cristiana.
O Gesù, ancora una volta ci mettiamo davanti a Te con dolore e tristezza per tante sofferenze di nostri fratelli. Viviamo la preghiera di questi giorni anche come suffragio per i morti, conforto per i sopravvissuti, intercessione per quella pace che viene dalla potenza della Tua risurrezione. O Gesù, noi siamo davanti a Te con stupore e tremore, riconoscendo che col Tuo gesto eucaristico poni la Tua vita nelle nostre mani per confermarci la Tua misericordia, per ricordarci che nell'Eucaristia ogni promessa di Dio si compie, che la violenza può essere vinta e Tu stesso diventi nostra vita e nostra pace.
Monia Parente e Rosario Tronnolone hanno presentato Incontro al Signore Risorto. Riflessioni del Cardinale Carlo Maria Martini, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Quindicesimo incontro. La preghiera di Gesù sulla croce. Hanno collaborato al microfono Paolo Lombardi, Roberto Pedicini. La musica della sigla è di Alessandro Gualerzi. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.